Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti. Eccoci qui per una nuova puntata di Palla in Tribuna, la terz'ultima della stagione, perché vi ricordo, finito il campionato, lunedì sarà il momento dei saluti, dei bilanci e invece dopo insomma, prendiamo la pausa estiva, ma poi c'è il TG Sport, sono tanti altri modi per informarsi sulle frequenze di 12 TV Parma, ovviamente anche di Radio Parma. Allora, 333-92-00170, la puntata di Palla in Tribuna di oggi naviga tra insomma i ragionamenti di fine stagione e anche quelli per il futuro. Inutile nasconderlo, il tema che tiene banco è il futuro dell'allenatore. Partiamo da una base del fatto che l'allenatore è sotto contratto con il Parma, è un'opzione per il 2028 e quando c'è nero su bianco insomma è sempre la cosa che conta di più, no? E poi tutto il resto è da capire, da approfondire. C'è anche chi ha parlato di colloqui, di incontri nelle ultime ore. Un vero e proprio incontro, da quello che abbiamo potuto appurare, non c'è stato nelle scorse ore. Diciamo che si sono incrociati a margine di un torneo di alcuni panel, non padel, panel, le presenze del presidente Kraus, dell'amministratore delegato Cherubini e dell'allenatore Cuesta. Però non è detto che ci sia stato un vero e proprio vertice per fissare, puntellare il futuro o magari sparigliare, ribaltare il tavolo. Quindi insomma siamo in attesa, un po' come lo erano i tifosi l'altra sera alla festa del centro di coordinamento, di capire da quale base partirà la nuova stagione del Parma. Probabilmente lo capiremo in maniera più precisa, se non nelle prossime ore, dopo la partita con il Sassuolo. Di questo e molto altro si parla oggi. C'è anche la partita col Sassuolo, ma naturalmente nel caso del Parma è più un discorso di bilanci, di fine stagione, di capire cosa accadrà adesso, chi resterà, chi partirà, chi ha fatto bene, chi meno bene. Lo proviamo a fare così, pian pianino, nel corso della nostra puntata, con i vostri messaggi, come vi ho già detto, 333-9200-170, per quella che è stata quest'anno una stagione di Palla in Tribuna ricchissima di spunti arrivati davvero dai nostri ascoltatori, e questo ci fa un piacere immenso. Allora, per inquadrare un po' la situazione, andiamo a pescare il servizio delle TG Sport di 12 TV Parma e poi iniziamo con i nostri ospiti. Tra pochissimo il servizio.
Sono cose belle che accadono e fanno piacere, e spero di continuare a viverne altre ancora.
A suggello di un'annata speciale per Edoardo Corvi è arrivata anche l'inaugurazione di un Parma Club a Lesignano Bagni, ma con sede ancora da definire, che tuttavia graviterà attorno alla sua Felino. In molti si aspettano che il portiere classe 2001 giochi titolare domenica al Tardini nell'ultima di campionato contro il Sassuolo. Lui non si sbilancia, ma intanto tira le somme di un campionato che resterà ben impresso nel suo cuore.
È stata una grande annata a livello sia personale che di squadra, che abbiamo raggiunto l'obiettivo della salvezza 4 giornate in anticipo. E ho tanti momenti impressi nella mente, come hai detto te, l'esordio, passando per la partita contro la Fiorentina in casa, e la parata su Del Prato a Bologna con il derby vinto. E poi la vittoria a San Siro contro il Milan a porta inviolata, credo che in pochi l'abbiano fatto, e sono dei momenti che non mi scorderò mai.
Una stagione nella quale, dopo le difficoltà iniziali, sono arrivati i risultati e la salvezza anticipata.
Siamo cresciuti tramite il lavoro, tramite il gruppo, e siamo una squadra giovane e c'era da magari far capire a qualcuno la categoria, cosa volesse dire giocare in Serie A, e man mano, grazie anche all'aiuto dello staff, ci siamo riusciti e abbiamo raggiunto il risultato.
Quel che continua a tenere banco è il tema della permanenza di Carlos Cuesta sulla panchina gialloblu. Ancora non vi sarebbe nulla di certo, se non che Kyle Kraus è in Italia e che questi saranno i giorni decisivi per pianificare il futuro.
Palla in Tribuna.
Eccoci qua allora, palla in tribuna, arrivano i primi messaggi, questo è del nostro amico Luca, che secondo me mi dà la designazione. Sì, bravo Luca. Allora, la partita col Sassuolo sarà arbitrata dal signor Nicolò Turrini di Firenze, arbitro esordiente. È una partita che di pressioni non ne ha, quindi in bocca al lupo al direttore di gara. Tra poco altri messaggi, adesso il nostro primo ospite con grandissimo piacere ritrovo Vincenzo Pincolini. Ciao Pinco.
Ciao Marco, ciao a tutti i radioascoltatori.
Allora, come va? Come va questo finale di stagione? È tempo un pochino di bilanci, che voti dai al Parma?
Ma io do un bel voto, è tutto sommato un voto in crescita. Certo, avremmo voluto tutti vedere la squadra giocare diversamente, però la squadra è cresciuta. Io penso che la società possa essere contenta, ad esempio, del miglioramento di diversi giocatori individualmente. Ecco, poi il risultato sicuramente è positivo. Io penso che con una squadra così, forse dall'inizio, sempre un po' per scaramanzia, ma l'asticella doveva essere messa un po' più alta che non solo sulla salvezza, perché abbiamo una squadra che rispetto a quattro, altre tre, quattro, cinque squadre, insomma, abbiamo più giocatori noi, perché piano piano sono venuti fuori e hanno dimostrato di essere capaci. Sull'allenatore, che in questi giorni, oggi leggevo, c'è una pagina sul Tutto Sport, ieri c'era una pagina sulla Gazzetta, quindi è un allenatore molto giovane, perché veramente quando pensiamo all'età, ragazzi, cioè è un'età ancora giovane per un giocatore quasi, quindi
sì,
pensa,
sì.
E lui oggi racconta un po' la sua storia sul Tutto Sport, Tutto Sport ne tesse le lodi, mentre ieri un po' la Gazzetta lo metteva un po' più in discussione, ecco. Io francamente faccio fatica a pensare che un allenatore così giovane, dopo un primo anno così, cioè ci hai fatto una scommessa che sicuramente non l'hai persa.
Certo.
E probabilmente io penso, dal proprio idea mia, che ci sia molto margine per migliorare, ecco. E quindi secondo me si dovrebbe ripartire da questo allenatore, perché ieri ad esempio faceva dei nomi la Gazzetta, che sarebbe un altro ripartire. Ecco,
Abate Aquilani faceva la Gazzetta.
Esatto, cioè, secondo me sono allenatori che conoscono poco la Serie A, si hanno giocato in Serie A, però per dire, anche oggi, leggendo le belle parole, perché io ho sempre avuto l'impressione, anche dalla comunicazione che tiene questa, di una persona intelligente, di una persona molto educata, molto misurata, e sicuramente, per dire, può ancora imparare molto in quel mestiere. E quindi sono veramente curioso di vedere che tipo di allenatore può venire fuori. Ecco, noi siamo troppo abituati agli allenatori che si strappano la giacca, che danno i pugni sulle panchine, che corrono da una parte all'altra. Ma se guardiamo in Premier League non ci sono queste cose qua. Nei campionati importanti, gli allenatori importanti non sono più così. Cioè la stessa Mourinho sta tornando al Real Madrid, ma sembra già un allenatore un po' datato rispetto ad altre comunicazioni, ad altri comportamenti ed anche ad altri tipi di gioco. Perché per dire, io che sono milanista, quest'anno non ho visto un giocatore crescere al Milan, non ho visto una partita dignitosa, cioè, e parliamo del Milan, quindi tutto sommato noi a Parma possiamo lamentarci molto meno.
Chi è cresciuto di più secondo te? Un singolo che è cresciuto più degli altri nel Parma quest'anno?
Ma io non conoscevo Troilo, ad esempio, Troilo è un giocatore sì con qualche, per dire, puoi anche avere qualche dubbio, però se si arrangia con tutti e due i piedi, è molto forte fisicamente, soprattutto in una difesa 3 combinato con qualcuno un po' rapido di accanto può giocare alla grande. Cioè, per dire, Keita si è confermato, perché ha giocato, Keita ha giocato con una continuità incredibile. Io poi sono sempre stato tifoso di Bernabé e lo mettono in croce, secondo me è solo stato bravo ad accettare e ad impegnarsi in un ruolo che non è il suo, ecco. E ci sta, perché se te lo chiedono, se tu sei un giocatore che riconosci che questa è un'esigenza, per dire, la fai. Sarei curioso di vedere il centravanti con 20 palle che arrivano dalle fasce, ecco.
Sì.
Perché io penso che anche quello l'abbiamo visto impegnarsi da matti, l'abbiamo visto fare belle cose, l'abbiamo visto aiutare la difesa quando c'era bisogno. Quindi cioè, sono tutte cose da cui si può partire, ecco. La riconferma di Del Prato, che è diventato, per dire, puoi chiudere gli occhi, gli dai sempre 6,5-7, qualche volta qualcosa di più, e quindi sono giocatori che ti danno in porta le ultime partite Suzuki ha fatto dei colpi incredibili, cioè, proprio anche, anche partite dove abbiamo perso, per dire le ultime con squadre importanti, è riuscito a mettersi in evidenza. Per cui c'è tutta una serie di giocatori, qualcuno che poi ha avuto purtroppo storie di infortuni,
sì.
Ecco, su quello vabbè, è un po' una costante per tutti, però per dire una squadra che non ha le coppe, qualcosa, qualche infortunio di meno dovrebbe avercelo.
Pinco, ti chiedo questo perché, come sappiamo, la critica è composta spesso da tifosi che, per cercare di dare ragione alla propria tesi, magari non rimuovono neanche un pochino delle proprie convinzioni. Allora c'è chi dice il Parma aveva una squadra molto forte e questa ha fatto il minimo possibile e non ha giocato bene. C'è chi dice il Parma aveva una squadra veramente molto più scarsa che l'anno scorso e l'allenatore ha fatto un miracolo. A volte poi la verità in questo percorso sta in mezzo. Secondo te, tra le due opzioni, da che parte però leggermente pende di più un po' la bilancia? Cioè, dove iniziano i meriti del tecnico e dove invece quelli del club?
Secondo me, allora, noi siamo, io quest'anno diciamo che do un voto largamente sufficiente a tutto il club e soprattutto mi baso su quello che hanno fatto a gennaio, perché a gennaio, l'ho già ribadito, per dire, contro quello che non dobbiamo prendere prestiti secchi eccetera eccetera eccetera, siamo andati a prendere due giocatori super funzionali che all'inizio mancavano. Io mi ricordo che c'è stata anche la polemica perché all'inizio, proprio in una trasmissione, avevamo detto che questo Parma, era settembre-ottobre, mancava di un paio di giocatori d'esperienza, anche giocatori non super campioni ma che dessero un pochino di sicurezza a questo gioco, e sono arrivati proprio a gennaio giocatori che si sono dimostrati funzionali, e anche, per dire, Nicolussi Caviglia è giovane,
sì.
Però conosceva già il nostro calcio, per dire, come sono arrivati si sono inseriti lui e Strafezza. Quindi questo, io non credo che siano due giocatori chiesti dall'allenatore, perché probabilmente li conosceva poco. Quindi la società che gli dice stai tranquillo che ti aiutiamo,
sì.
Perché come diceva il vecchio Soliano, che diceva no, io non prenderò mai, detto, devo, l'allenatore deve raccontare a me che tipo di giocatore vuole, poi ci penso io, no?
Esatto.
Nel senso, io devo essere, perché il mercato lo vede probabilmente meglio uno che vede tante partite, che segue tanti giocatori, rispetto all'allenatore che vede sempre la sua squadra, insomma.
Ti chiedo questo perché tu il calcio lo conosci come le tue tasche, e a volte anche di fronte a uno scenario di certezza come quello che abbiamo davanti, perché abbiamo un allenatore che ha un altro anno di contratto e un'opzione su quello dopo, però a volte succede che il banco salta. Secondo te, ti chiedo come va a finire appunto questo discorso, e perché potrebbero esserci delle basi di incertezza legate alla permanenza sulla panchina del Parma di questa?
Guarda, io se fossi uno dei consiglieri del presidente di Krause, gli direi di andare avanti con tutto questo gruppo. Forse, non so se c'è la grossa occasione, può vendere il portiere. Perché? Perché secondo me Keita con un anno in più, per dire, lo stesso, anche il centravanti,
Sì.
Il centravanti con un anno in più, con una squadra che gioca un po' più per lui, no? Con qualche gol in più, sono giocatori che da una cifra potrebbero passare a un'altra cifra,
sì.
E da un interesse del campionato italiano si passerebbe invece al negozio di lusso a via Monte Napoleone con la Premier League, insomma, ecco.
Ho capito.
Cioè, sono giocatori che hanno fatto molto bene, ma che hanno ancora margini. Quindi proprio anche in un discorso di incominciare a portare a casa un po' di quei tantissimi soldi che dobbiamo riconoscere la proprietà ci ha messo, a volte, per dire, spesi anche male, però insomma gli errori si fanno sempre. Sono giocatori che, restando a Parma in un contesto,
sì.
Come ad esempio nelle ultime partite, purtroppo la squadra ha anche perso, però vediamo la squadra che gioca un po' più all'attacco, ci sono,
sì.
delle variazioni, dei miglioramenti. Ecco, partire con questa squadra per un altro campionato, sarei molto curioso di vedere il valore sia dell'allenatore, che anche lui con un altro anno fatto bene, fatto meglio casomai dal punto di vista del gioco, ma non dobbiamo dimenticare che lui era veramente all'esordio come allenatore,
sì.
I cambi di una partita non li aveva mai fatti, e quindi ragazzi non è così facile. Tante volte dalla tribuna o dalla curva si pensa che stare in panchina sia solo una questione di scegliere i giocatori e non c'è la comunicazione settimana per settimana, farli lavorare, vederli crescere, tenerli motivati quando non giocano. Cioè è una situazione complessa, altrimenti farebbero tutti gli allenatori.
L'ultimissima domanda te la fa Lorenzo e scrive: Emery vince per l'ennesima volta l'Europa League. Come mai nessun club italiano ha pensato di puntare su di lui in questi anni?
E purtroppo gli allenatori stranieri in Italia non hanno lasciato un gran segno. Io dico purtroppo perché adesso, ad esempio, quando parliamo dei grandi allenatori, per dire, vedi il Walter, no? Sì. Sarri che si sposta di lì, che va di là, Allegri che può andare dal Milan, io tornerò a guardare le partite del Milan se lui va via al Napoli, eccetera eccetera eccetera, uno che va in nazionale, vedi che è sempre lo stesso Walter. Sì. Non siamo alla ricerca, mentre ci sono campionati in Inghilterra, per dire, sono pochissimi gli inglesi, sono molti gli spagnoli. Sì. C'è Maresca, prende in mano una squadra molto importante, per dire. Forse è una sfaccettatura di quel problema del calcio italiano che parte dalla nazionale e va anche al fatto che non mescolando gli allenatori non si mescolano le culture, non si mescolano i miglioramenti, i rinnovamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordiamo che noi una volta avevamo Coverciano, che è stata copiata da tutti, perché la Coverciano di Allodi era una cosa che esisteva solo in Italia. Noi invece siamo peggiorati a Coverciano e i risultati si vedono.
Sì.
Anche adesso perché non sono più con la federazione, posso dirlo, no?
Senti Pinco, io ti ringrazio tanto. Sai che ti chiedo sempre quando sei in bici dove sei, dove stai andando? Oggi non te lo chiedo perché guarda, mi fai troppo invidia. No. Quindi.
E comunque è una pausa, poi martedì torno in Lettonia perché abbiamo la Baltic Cup che mi piacerà un'altra volta raccontarla, perché è una bella festa del calcio baltico, ecco, Estonia, Lettonia, Lituania più isole Faroe, quindi finalmente partite tutta la nostra portata, ecco.
E scenari fantastici, tra l'altro.
In un calcio che cresce, oggi mare fantastico.
Va. Grazie Vincenzo Pincolini, come sempre è un grande piacere questa chiacchierata.
Un saluto a tutti, un abbraccio. Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, adesso ho una raffica di messaggi prima di fermarci. Questa, non questa, l'importante è che ci sia un forte Parma e chi vuole andare via. Buon viaggio e fortuna, scrive Sergio. Per me questa lascia perché non ha capito, perché ha capito che la società non gli comprerebbe i giocatori come vuole. Ma come al solito sconosciuto, ricomincio Mick, per me questa lascia perché ha capito che la società non gli comprerebbe i giocatori che vuole, ma come al solito sconosciuti dall'estero, e sa benissimo che sarebbe difficile ripetersi, la fortuna non gira sempre a favore. Invece qua ci scrive Fabio: volevo chiedere solo da dove sono uscite le voci che la società non vorrebbe continuare con questa. E no, non è esattamente così Fabio, adesso io provo in poche parole a spiegarlo. Io ti dico, se domenica a fine partita sentiamo l'allenatore e la società che dicono noi proseguiamo assieme l'anno prossimo, le voci che possono essere fondate, meno probabilmente infondate, si spengono subito e guardiamo già alla stagione prossima. Dato che categoricamente, perentoriamente, non l'ha ancora detto nessuno, anche chiacchierando con chi si incrocia, no? Visto che l'altra sera questa era un club di tifosi, è lecito pensare che ci sia qualcosa da definire. Poi riparto e rivolgo il nastro, lo dirò tante volte, c'è un contratto, quindi molto più difficile quando c'è un contratto che un allenatore vada via. Però, ok, quindi il contesto è quello, però ci vuol poco a spegnere le voci, che se no di giorno in giorno si alimentano. Poi ribadisco, formalmente la cosa più probabile è che resti. Poi bisogna vedere quali sono i progetti di entrambi e se arrivano offerte, perché poi la variabile, come ci insegna la storia di Chivu, è anche un po' quella lì. Allora, questo è Franco. Buondì, è questo che vuole andare via da Parma o il Parma che lo vuole mandare via? Ma perché bisogna cambiare? Il dubbio di tutti è un po' quello lì. Lunghissimo, scusami Gianluca, io sono indietro. Un nome forte per la panchina gialloblu in caso di mancata conferma di questa sarebbe ovviamente un allenatore non conosciuto ai più, Deno Artri, in perfetto stile societario di questi tempi. Il tecnico sarebbe il tedesco Eckert del Southampton, serie B inglese, squadra impegnata nei playoff formazione, ma per ora esclusa per una spygate che riguarda presunte immagini rubate dagli allenamenti della squadra che avrebbe incontrato nel turno playoff in Middlesbrough. Queste sono le mie ultime notizie da bar che volentieri vi cedo. Giovane tecnico tedesco, 33 anni. Le chiacchiere da bar derivano da cosiddetti ben informati. Anche a voi chiedo di verificare cosa ci può essere di vero. È stato assistente tecnico al Genoa con Blessing, Gilardino e Vieira. Bravo Gianluca, bello, interessante questo spunto. Sono chicco, già il fatto che l'allenatore è in discussione non va bene, se poi gli vendiamo proprio quelli che gli hanno salvato la panchina su tutti Suzuki e Pellegrino, allora siamo dei masochisti. Può essere che sia lui che vada via proprio per questo motivo. Keita è l'unico da vendere proprio perché è stato il migliore, ma a livello personale non ha inciso parecchio sul gioco di squadra e assist, secondo chicco. Poi Enrico, la cosa più difficile sarà riempire le caselle vuote del mercato. Si parla di buoni giocatori in rosa, sì, ma non si può pretendere dal mister carta bianca per chiunque verrà ceduto. E questo è il motivo dei tentennare nell'annuncio del mister, ma alla fine verrà confermato nonostante tutto. Vedi, Enrico, più o meno è quello che dicevo a oggi, pare la cosa più probabile, però... Come ripetiamo, come si suol dire, non si escludono colpi di scena. Se si vuole continuare con questo modulo, i due esterni sono fondamentali e vogliono forti. E a 5 è fondamentale avere due esterni, scrive questo ascoltatore che è, scusami, Roberto, non ti ho citato. Allora, vediamo qua. Allora, ci manda Orlando uno screenshot di un tweet di Nicolò Schira. Carlos Cuesta è pronto a restare al Parma, riunione positiva stasera a Solomeo con il presidente Kyle Kraus e Federico Cherubini. Cuesta ha un contratto fino al 2027 con l'opzione per il 2028. Questo, poi Nicolò Schira sarà ospite stasera a Calcio e Calcio. Lungi da me, visto che lui è un esperto di mercato, io non voglio fare le smentite e cose così. Ieri di vertici, secondo me, veri e propri, non ci sono stati, solo meno. Pettinà, il DS, non c'era. Quindi, poi dopo, se era un vertice informale, benissimo. Poi soprattutto decide, abbiamo capito in questi anni che decide il presidente. Quindi, questo è quello che ci scrive. Sì, mi state mandando tutti il tweet di Schira, però io vi ripeto, la situazione, attendo che... arrivino. Allora, la diciamo tutta, visto che mettiamo in gerarchia gli esperti di mercato. Quando lo scrive Fabrizio Romano, visto che ha contatti più profondi, secondo me, con i procuratori, in particolare con l'entourage di questa, secondo me può essere più perentorio. Io penso che domenica il Parma debba cercare di fare il risultato per conferire un suggello di valore ad un campionato positivo per tutte le ricadute d'immagine sulla squadra, i giocatori e l'allenatore. Questa è la società. Palla in tribuna rappresenta un angolo radiofonico che, a dispetto di qualsiasi forma di audio di TV internet, mantiene intatto il fascino e la seduttività della radio. Oh, ma grazie Alessandro. Si può ascoltare ovunque in modo anche molto molto comodo, considerando anche il podcast praticamente immediato. Continuate così. Grazie Alessandro, ci fa molto piacere. La Simo dall'altra parte del vetro è felicissima, io ancora di più. Magari l'allenatore tedesco lo godo di già, scrive Diego. Beh, allora se decide il presidente siamo a posto, scrive Roberto. Sergio, Sergio ci mandi una foto di un personaggio mitico di Parma, il mitico Dino, ecco chi sarà il nuovo allenatore. Simpatico Sergio. Allora, prima pausa, torniamo tra poco, sempre con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, ci scrivono, ovviamente sarebbe ciao, di nuovo Palla in tribuna, io qui mi stavo perdendo perché arrivano tanti messaggi, allora Gianluca fa, ovviamente sarebbe la società che non confermerebbe questa e non lui che se ne andrebbe, almeno fino a prova contraria, e poi vedremo come va. Le voci adesso sono queste, però Gianluca, lo scenario è confuso perché poi si può dire tutto, al contrario di tutto, e soprattutto tutto è smentibile perché, sapete, tutte le vicende di mercato poi hanno delle sfaccettature che non sono neanche probabili, quindi cioè, addirittura bisognerebbe fermarsi alle ufficialità, no? E quindi... però in realtà c'è un'incognita che aleggia su tutta questa vicenda. Ma se all'allenatore arriva un'offerta, l'abbiamo vissuta l'anno scorso, no? Quindi cioè, la variabile poi è quella lì, dipende che offerta, da chi, quindi è un pochino così. Se vi ricordate, dopo la sconfitta inopinata, altro messaggio pesante in casa contro la Cremonese, ha parlato unica volta dopo una partita in conferenza Cherubini, dando messaggi chiari e precisi a squadra ma soprattutto al tecnico. Dalla partita successiva Nicolussi Caviglia, che prima aveva giocato poco o niente, ha giocato sempre titolare fisso in regia e si è visto da lì in poi il miglior Parma della stagione. Ciao e sempre forza Parma, Gianluca. Allora, abbiamo un altro ospite, è Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
Ciao Marco.
Tanto tu ci stavi già ascoltando, quindi potrei potrei andare avanti, però allora fammi prendere una boccata d'aria, visto che non te l'ho chiesto, visto che mancano pochissime puntate. Ah, poi domenica c'è la radiocronaca, però insomma Palla in tribuna, gli sgoccioli, quindi non so se riusciamo a incrociarci ancora. Ti voglio chiedere un voto alla stagione del Parma.
Guarda, per me il voto alla stagione del Parma è un bel 7 pieno, perché sostanzialmente
stesso guarda, voto.
L'unico momento in cui forse, lasciando perdere la partita con la Cremonese, che è stata veramente per me il punto più basso della stagione, ma non abbiamo lì rischiato seriamente di essere invischiati nella lotta per non retrocedere, a mio avviso l'unico momento in cui ho avuto veramente paura di finirci in mezzo è stata dopo la sconfitta con la Lazio, 11 contro 9, in cui eravamo credo 2 punti sopra la zona salvezza. E lì un attimo di paura, c'era la Fiorentina la partita dopo, vincendo quella sostanzialmente non abbiamo mai rischiato di essere risucchiati in zona retrocessione, quindi il voto deve essere per forza ampiamente positivo.
E qual è stato secondo te il valore aggiunto? Non so se sentivi quello che ho chiesto prima a Vincenzo Pincolini, ovvero che soprattutto sui social più che altro, ma insomma anche qualcuno che... nel gioco dei ruoli che si crea un po' tra le opinioni, c'è chi dice c'è una squadra quest'anno che non è assolutamente adeguata e questa ha fatto un miracolo, altri invece che dicono in verità questo Parma poteva fare molto, poteva far bene, non dico molto meglio, e lui ha fatto un po' il minimo. Tu nell'ago della bilancia che oscilla tra queste due diciamo posizioni estreme, dove ti metti e dove metteresti l'ago della bilancia?
Ma guarda, non per fare il democristiano, ma io onestamente mi colloco un po' in mezzo. Nel senso, io credo che questa squadra fosse più debole della squadra dell'anno scorso.
E io sono d'accordo.
Credo che questa squadra sia stata costruita in maniera contraddittoria, perché a mio avviso è una squadra che ha una difesa che può giocare sostanzialmente solo a 5 per rendere come in effetti ha reso, ma penalizza questo modulo poi centrocampisti e attaccanti.
Sì.
E di questo io non posso sicuramente dare la colpa all'allenatore. Detto questo, bisogna anche contestualizzare gli avversari. Nel senso, se guardiamo le rose dei competitor per la retrocessione, a mio avviso il Parma, seppur indebolito rispetto all'anno scorso, era una squadra che era più forte di almeno 4-5 squadre. Di conseguenza ti dico, mi colloco in mezzo, perché dico l'allenatore è stato veramente pragmatico, perché ha battezzato una via che era quella di sistemare la difesa, che secondo me è anche una cosa abbastanza logica, e con questo è andato avanti e ha ottenuto i risultati. Poi, per onestà, però io cerco di essere onesto e anche di ricordarmi tutto quello che ho pensato durante il campionato. Io mi ricordo cosa pensavo alla fine del primo tempo della partita di Lecce, mi ricordo cosa ho pensato, ma mica solo io, perché quando sono uscito dal terreno a perdere con la Cremonese, i pareri della gente li sentivo. Quindi cerchiamo di ricordarci tutto quando si fa il conto di una stagione. Secondo me si poteva giocare meglio. L'ascoltatore di prima, che ha evidenziato che quando Nicolussi Caviglia è entrato fisso la squadra è notevolmente migliorata, questo secondo me è un dato di fatto, e questa spesso questa cosa non l'ha fatta prima. Poi io non so se sia stato per l'intervento di Cherubini o meno, non ne ho la più pallida idea, però che si potesse giocare forse un po' meglio, secondo me questo era possibile. Quindi non per non prendermi la responsabilità, perché sai che non ho paura a dire sempre quello che penso, quindi non è... però mi colloco veramente a metà, perché capisco che entrambe le fazioni abbiano delle ragioni, però non credo che nessuna delle due le abbia in toto, ecco.
Sì, è difficile estremizzare, secondo me, perché effettivamente, guarda, sono d'accordissimo con te, come allo stesso tempo secondo te è plausibile. Arrivo da un confronto di 1000 post in una chat tra amici, così, cioè, dire che alla fine non è stata un'annata iper divertente dal punto di vista del gioco, senza togliere i meriti del lavoro del tecnico, che alla fine ha portato a casa l'obiettivo.
Allora, guarda, io anch'io, cioè, posso parlarti per me e per le persone con cui mi rapporto in chat, che ormai le chat sono comunissime fra tutti, no? Quindi riporto solo un parere di un piccolo campione di persone che non vuole essere sicuramente... Io posso dirti una cosa, sicuramente se questa se ne andasse, non so bene se per scelta sua della società, sarei meno dispiaciuto di quanto non lo ero l'anno scorso quando se ne andò Chivu.
Okay.
Questo te lo posso dire. Posso dirti che molti dei miei amici sostanzialmente mi dicevano, ma guarda, esonerarlo o no, però diciamo che se arrivasse un'offerta da una squadra importante che lo portasse via, non farei le barricate. Io ti dico, questo è il sentore che ho io su quello spicchio di tifosi con cui mi confronto. E personalmente ti dico, sono due cose. Una cosa che mi infastidisce un pochettino è che, visto che sostanzialmente eravamo saldi da tempo, arrivare ancora un po' con questa, fra virgolette, incertezza a fine campionato. A mio avviso, se c'erano delle cose da chiarire fra allenatore e società, c'era tutto il tempo di farlo. E arrivare a fine stagione e dare una linea, che per me può anche essere quella di separarsi, se ci sono idee completamente diverse sulla campagna acquisti, sulle esigenze,
insomma.
Non è obbligatorio andare avanti se non si va d'accordo. Però arrivare come l'anno scorso, quando si disse sì, Chivo ha un'opzione, adesso vedremo, non mi è molto, non mi è piaciuto molto questo modo di gestire la situazione. Arrivi alla fine della stagione e devi sapere cosa vuoi fare. Avranno pur valutato, avranno parlato sicuramente anche dei giocatori che saranno probabilmente in partenza o degli eventuali giocatori da prendere. Non sarebbe uno scandalo trovarsi in disaccordo fra società e allenatori, anche perché io sono uno di quelli che crede, forse uno dei pochi ormai, che crede ancora nella divisione dei ruoli. Cioè, come a un allenatore non deve andare la società a mettere il becco sulla formazione, anche se più c'è condivisione di idee meglio è, ma la stessa cosa vale per il calciomercato. È giusto che un allenatore dia delle indicazioni, ma l'ultima parola in quel caso, come per la formazione, aspetta l'allenatore, ma per il calciomercato l'ultima parola deve aspettare la società. E quindi io non sono neanche uno di quelli che dice l'allenatore chiede dei giocatori, deve essere accontentato. No, l'allenatore può indicare delle caratteristiche dei giocatori di cui ha bisogno, ma non dire dei nomi. E siccome l'allenatore conosce, o meglio, non conosce, non è tenuto ad avere particolarmente a cuore quello che è il bilancio di una società, se permetti, io credo che sia la società a dover fare il sunto fra le richieste dell'allenatore e le esigenze economiche. Quindi è inutile che l'allenatore mi dica Keita non spende, adesso parlo per ipotesi, non ho idea, se magari Keita ha un'offerta da 25-30 milioni e lui stesso se ne vuole andare.
Certo.
Sto parlando di esempi che non so nemmeno se siano realistici, intendiamoci, ma era solo per dare un'indicazione di quello che è il mio modo di pensare.
Allora, ricordo che siamo con Stefano Ramenzoni in linea qui. Secondo te, alla fine, per chi potrebbero arrivare? Tutti danno Suzuki come quello sicuro che va, no? Così proprio. E poi, secondo te, alla fine, chi parte realmente? Perché chi potrebbe partire, la lista è lunga.
Allora, io credo che Keita sia difficilmente trattenibile. Credo per come ha fatto, è già qui da un paio d'anni, quindi secondo me Keita è uno dei più seri indiziati. Io non vedo fra i partenti Pellegrino, ma un discorso credo che abbiamo già fatto anche qualche intervento addietro io e te, prima di tutto perché su Pellegrino devi dare il 50% alla sua società d'appartenenza, e secondo perché Pellegrino, a mio parere, non è stato valorizzato. Cioè Pellegrino è un giocatore che dovresti vendere a un prezzo determinato più dal potenziale che non da quello che è stato il rendimento.
Sì. Sì, perché quindi, il girone di ritorno, non solo ovviamente per sua responsabilità, scusi ti interrompo, però non è stato granché il girone di ritorno di Pellegrino.
Assolutamente, proprio per questo che io ti dico che per me è un giocatore che potenzialmente è fortissimo, sono convinto che in squadra che giocano mettendo un sacco di palloni in area, tipo l'Inter, avrebbe fatto una baraccata di gol, però per il gioco del Parma ha fatto fatica, e poi qualche partita anche per cui onestamente ha giocato male lui. Ma detto questo, ritorno purtroppo, ma non per fare la Cassandra, ma a quello che è un mio cavallo di battaglia, che sono i contratti in scadenza. Se una società come il Parma, spiegato da Cherubini a più riprese, deve avere una certa autosostenibilità, vuol dire vendere qualche giocatore ogni anno, indicativamente. Sì. Okay? Allora, tu hai tre giocatori, se non mi ricordo male, Valenti, Bernabé e Del Prato, che inizierebbero il campionato in scadenza. Io credo che una società che debba pianificare il futuro non possa permetterselo.
Ok.
Non puoi rischiare di perdere a zero Bernabé, Del Prato, Valenti stesso. Quindi o si trova una quadra con i rinnovi del contratto, cosa che io mi auguro al 100%, oppure io onestamente valuterei l'opzione di venderli, perché altrimenti ti trovi magari l'anno prossimo in cui tre giocatori se ne vanno a zero e poi devi comunque integrare con delle cessioni sulle quali, mettiamoci il cuore in pace, a mio avviso ci saranno gli anni.
Allora, qualche messaggio ci chiede Gaetano cosa si sa del ritiro prestagione in Trentino. Ancora i dettagli sono ancora da comunicare, ma guarda, andare lunedì cerco di dirtelo se non esce già. E quando una società ha programmi seri non si può prescindere dall'allenatore. Prendere esempio dal Como, quando la società ha blindato Fabregas, vedremo, scrive Roberto. E Fabregas l'anno scorso è stato veramente blindato, c'è da dire che io non so, perché poi è chiaro che anche qui i tifosi a prescindere tendono a sottovalutare. Io credo che i concetti espressi dal Como di Fabregas non vadano sottovalutati a livello calcistico. Poi dopo a Parma sta ancora più antipatico il Como, perché ha messo la freccia, sono passato il Parma, ha speso tantissimo, così. Però la mia impressione è che insomma ci sia stato qualcosa di importante anche dal punto di vista del progetto tecnico.
Ma infatti guarda, io sinceramente io non condivido l'antipatia per il Como, perché mi ricorda il primo Parma, non il Parma che andava a prendere Zola o Stoichkov, ma quello che andava a prendere dei giocatori mirati. Il Como non ha speso, il Como ha investito, e sono due cose completamente differenti. Spendi se prendi Modric o Lewandowski, ma se tu prendi il Como ha speso, non lo so, 100 rotti milioni l'ultimo mercato, prova ad andare a vedere se rivendesse quei giocatori oggi quanto incasserebbe. Quindi un conto è spendere, un conto è investire. Detto questo, loro hanno creduto, Fabregas è andato in Serie B con loro, è un giocatore che aveva insomma un passato notevolissimo, sono stati molto bravi a difenderlo, specialmente nel girone d'andata dell'anno scorso, in cui il Como non stava facendo bene, ma poi già nel girone di ritorno il Como aveva svoltato. Non ci dimentichiamo di quando è venuto a Parma, ha finito il campionato con 6 o 7 vittorie consecutive, o forse 6 vittorie in pareggio, adesso non ricordo bene, ma più o meno il trend era quello. Quindi era abbastanza logico che poi ci fosse una linea di continuità su Fabregas. Dopodiché, se Fabregas allenasse il Parma, io dubito che potrebbe giocare come gioca il Como.
Eh sì, assolutamente. Allora, sono quasi giunto alla fine del secondo blocco. Stefano, ti ringrazio tantissimo per...
Ma grazie a te Marco, sei sempre gentilissimo, è sempre un grandissimo piacere intervenire nella tua trasmissione.
Guarda, adesso poi ho degli altri messaggi e andiamo avanti così, facciamo una sosta, salutiamo Stefano Ramenzoni perché tra poco abbiamo un altro ospite. Ciao Stefano!
Ciao!
Allora, qui abbiamo Mark, si dice che con il Sassuolo si potrebbero far giocare qualche primavera. Non lo so, sai, perché la primavera c'ha delle partite importanti, quindi a mio avviso sarebbe meglio fare un Parma bis in Serie D dove far maturare i nostri giovani. Sbaglio, ne aveva parlato anche Cherubini, se ne è parlato secondo me in maniera ancora molto, molto blanda. Costa fare un'altra squadra ancora, quindi certo va benissimo perché effettivamente le squadre maggiori stanno tirando fuori dei ragazzi importanti da questa dimensione di Serie C della seconda squadra, anche se poi vanno a togliere spazio alle squadre, ad altre squadre di paese, insomma viene messo un po' in secondo piano quello che poi era il calcio di una volta, quindi ci sono tre o quattro squadre in meno che sono in Serie D adesso, che magari rappresentano una città, una cittadina, un paese, e insomma il posto gliel'hanno preso quelle delle big, no? L'Atalanta, la Juve, l'Inter e il Milan. Per il Parma sarebbe un progetto importante, costa tanto, perché comunque c'è da pagare gli stipendi ai giocatori, c'è tutto il resto, e insomma al netto di quello che si porta a casa dal mercato, avete visto il Parma l'anno scorso ha fatto delle plusvalenze molto significative a partire da Leoni, però poi il bilancio ha chiuso in pareggio, quindi è molto costoso mantenere un club così, soprattutto con delle spese del personale così alte, quindi è un progetto che forse ancora le dimensioni del club non so se riescono a sostenere. Appena incrociati in auto il pullman del Parma, se sono i ragazzi da primavera, un grande in bocca al lupo per i playoff. Forza ragazzi, Bonaz. Corrent un papabile, Bonaz, tutti sono papabili, no? L'anno scorso è arrivato un allenatore che nessuno aveva azzeccato fino a poche ore prima, e di conseguenza tutti sono papabili. Non lo so da questo punto di vista come ragionare. Allora, i ragazzi della primavera del Parma, dopo ce ne occupiamo al volo. Questo è Filippo, ciao Filo. Se parte questa, cosa per me improbabile, puntiamo tutto sul nostro amico Remo. Sì, va bene Filo, ci sentiamo, ok. Non credo che un piazzamento finale, questo è Lorenzo, diverso da quello attuale, sposti giudizio finale sulle ore di questa. No, sono d'accordo con te Lorenzo, più logico pensare che si abbia già deciso di separarsi addirittura, in caso contrario il rinnovo ci sarebbe già stato un mese fa. Guarda Lorenzo, non lo so, magari veramente si attende che ci sia il fischio finale della stagione. Il valore aggiunto di questa in stagione è stato migliorare negli scontri diretti, quello ha fatto davvero la differenza. Questo è Pippo, poco gioco, due terzini di ruolo, Brischi e Valeri, un esterno alto, Anquist è sempre fuori, c'è qualche allenatore che riesce a fare gioco, rosa iniziale fatta a casaccio, ci scrive Pippo. Allora facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo con un altro ospite, la parte finale di Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Tutto pronto per la partenza? Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato, telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci, parte finale di Palla in tribuna, l'ho fatto attendere, mi scuso, ma lo ringrazio, Matteo Caselli. Ciao Matteo.
Ciao Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Allora, la Simo mi ha detto che insomma dobbiamo correre, ti capisco benissimo.
No, è una bellissima intervista mentre aspetto il carro attrezzi, quindi è Radio Verità questa. Quindi.
Pazzesco, l'hai detto tu, io non volevo entrare nella tua privacy, ma sei...
No, vabbè, ma fa ridere. Mi vedono, i radioascoltatori mi vedranno davanti.
Ma dove sei? Dove... Datti
sono
una mano, Matteo Caselli.
Quindi senza fare pubblicità, insomma, facciamo Alex Salamini. Se qualche radioascoltatore vuole commentare la partita del Parma contro Sassuolo, si può fermare, siamo qui in diretta.
Benissimo, allora date una mano a Matteo Caselli in zona ex Salamini, è rimasto a piedi. Mi fa piacere, almeno, se ridi tu rido anch'io, se no mi iniziavo a preoccupare. Guarda, tra 10 minuti ho finito, se no vengo io, che siamo qua vicini. Senti Matteo, dunque, la prima cosa che bisogna ricordare, c'è la festa degli Asprilas il 22 maggio dalle 19.30 all'Aquila Longhi.
Assolutamente sì, vi aspettiamo, noi domani sera dalle 19.30 siamo all'Aquila Longhi, ormai la festa è diventata un appuntamento tradizionale, dalle 20 circa faremo una chiacchierata con tanti amici che con noi discutono e parlano del Parma Calcio. E fino alle 21-21.30 ci sarà un aperitivo, chiediamo di iscrivervi perché è un aperitivo che dobbiamo insomma comunicare ai nostri amici del circolo Aquila Longhi, e poi dalle 22 circa ci sarà un po' di musica perché insomma alla fine abbiamo discusso tanto in questa stagione, ma il risultato il Parma l'ha fatto, quindi pensiamo anche che ci sia da festeggiare.
Allora Matteo, velocissimo, voto alla stagione del Parma.
Ma la stagione del Parma merita un 7. Questo non vuol dire che legittimamente
abbiamo perso Matteo, adesso lo richiamiamo, gli abbiamo anche scaricato il telefono che era in emergenza, per cui i sensi di colpa toccano un apice praticamente irraggiungibile, quindi vediamo un po', no, spero, a volte c'è qualche problemino di linea, ho i vostri messaggi in attesa, eccolo qua Matteo.
Eccoci.
T'ho scaricato il telefono.
Ah no, io ero fermo dove ero, non è colpa mia, quindi...
Anche noi, quello.
Allora, dove mi avete perso? Ah, io al Parma gli do una sufficienza ampia, io direi 6,5-7. Mm-hmm. Parma alla fine, nonostante tutti i dubbi e le perplessità che avevamo inizio stagione, si è salvato con 4 giornate ufficialmente, ma in realtà era già sì. Alcune giornate che era salvo, era difficile aspettarsi di più.
E Matteo, ti chiedo questo, dove iniziano... i meriti del club, o meglio della rosa che è stata allestita, dove iniziano quelli di questa, la bilancia da che parte pende?
Secondo me sono meriti tanti di questa, che alla fine ha avuto l'umiltà di guardare a quello che aveva e di cercare di farlo rendere al meglio, quindi la rosa non era probabilmente scarsa come temevamo tutti noi, e poi è stata anche adeguatamente rimpinguata a gennaio. E l'allenatore, secondo me, ha tratto il meglio da quello che aveva in mano. Alla fine quello deve fare un allenatore, forse, più che cercare di applicare o di imporre delle sue condizioni, deve cercare di valorizzare quello che gli viene dato, e lui probabilmente questo lo ha fatto al meglio.
Matteo, l'ultimissima, poi ovviamente ti lascio, faccio anche una rima che è un po' penosa, ma questa resta, secondo te?
Allora, il dubbio secondo me è legittimo, non ti so dire, più per dubbi suoi o per dubbi della società. Io ti posso dire la verità, abbiamo fatto un contenuto poi oggi a mezzogiorno, anche noi ne abbiamo parlato. Guarda, questo io sarei contento se rimanesse, nel senso okay. Che mi piacerebbe vederlo con un anno in più e magari con la capacità di capire se alla fine lui a una squadra riesce a dare anche un gioco più piacevole. Però il vero dubbio, molto profondo, è uno. Il Parma alla fine punta all'autosostenibilità e quindi si farà un mercato per fare i 50 milioni dello scorso anno per rendere sostenibile Parma, per me ci sta. La questione è che con 50 milioni lo potresti fare anche vendendo Suzuki Keita, secondo me.
Sì.
Un altro tema è se, oltre a Suzuki Keita, tu decidessi di fare un mercato invece stile quello dello scorso anno, dove non ne sono usciti due, ne sono usciti quattro, tendenzialmente tutti titolari. E quindi secondo me il vero tema è questo. Se l'asticella si vuole alzare, come dice Cherubini, secondo me lo puoi fare sacrificando due giocatori, non quattro o cinque. E invece tu dovessi risacrificare altri 4-5 giocatori, quelli che poi oltretutto giocano, vorrebbe dire ripartire da zero. E allora mi chiedo, speriamo che l'allenatore, insomma, che anche lui ha qualche dubbio, non abbia qualche dubbio perché teme che di dover ricostruire un gruppo squadra da zero, perché allora lì sì che sarebbe complicato. Se invece il Parma decidesse di sacrificare due giocatori, di lavorare sul gruppo squadra, sarei anche meno preoccupato di farlo con un allenatore nuovo. Però io tengo più al fatto che venga mantenuta una fisionomia di squadra. Cioè ogni anno non possiamo ricostruire da zero se vogliamo alzare l'asticella.
Matteo, sei stato molto puntuale, direi anche per larghi tratti condivisibili. Un in bocca al lupo gigante.
Grazie, Crepi, e noi vi aspettiamo domani sera, ore 19.30, all'Aquila Longhi per la festa degli Esprilla.
Grazie Matteo Caselli.
Ciao, buona serata. Ciao.
Non l'avevamo mai fatto, è un collegamento con un collega amico nostro di Opinionisti rimasto a piedi, quindi insomma abbiamo toccato anche questo aspetto. Vediamo, Messi il Como, altro messaggio che è arrivato, andasse in Champions al posto della Roma non dispiacerebbe, purtroppo non accadrà mai, la Roma è impossibile che non faccia 3 punti. Nel caso questa partisse al suo posto, a me piacerebbe vedere Aquilani. Cosa ne pensate? Scrive Michele. E gioca un calcio molto diverso. E, che abbia fatto bene quest'anno è indiscutibile. E, però c'è anche, come scrive un ascoltatore prima, ma se viene in Serie A? E quindi, insomma, credo, però smentitemi, che abbiano lo stesso procuratore. Questo potrebbe essere un ostacolo, perché un procuratore non sposta, cioè non lavora in quel senso lì che uno prende il posto dell'altro, insomma non so, boh. Le squadre B sono l'ennesimo colpo al romanticismo del calcio, ove è soltanto vituperato utilizzo del calcio come business. Allora, questo non so chi l'ha scritto, è Alberto, c'è un fondo di verità, perché insomma pensate soltanto chi resta fuori dalla Serie C. È vero che ci sono tanti club più in difficoltà di quanti stiano bene, c'è tanto da dire. Che guardate, l'altro giorno, poi dopo fine alla puntata, io guardavo le squadre che sono arrivate agli ultimi due posti nei campionati di Serie A negli ultimi anni, se non era meglio adesso brutalmente farne a meno, no? Cioè passare a 18 in Serie A, perché non ce la fanno economicamente come rosa a mantenere il passo, e quasi tutti gli anni le ultime due sono abbastanza staccate, comunque fuori dai giochi salvezza da un pochino. Su questo bisogna, secondo me, ragionarci. Sono due posti in meno in alto, poi bisognerebbe capire sotto cosa fare. Sarebbe un tema di cui discutere, magari lo facciamo in qualche puntata più avanti, in qualche trasmissione. È arrivato Davidone, non so chi verrà, ma chi verrà a Parma dovrà avere la voglia di lottare dal 200% per questa maglia. Se mi permette un messaggio per la Simo, sto aspettando con ansia che metta su la messaggistica Newsum, anche perché vorrei essere il primo a inaugurare la messaggeria e a salutarla. Allora, la Simo fa già 850 milioni di cose, no, dice no, ce la farei, quindi va bene, messaggistica attivata, no vabbè, c'è anche quella variabile lì, io sono qua che conduco, insomma già ho il mio da fare, ma non ho la regia come a lei, ecco. Far tutte e due le cose insieme potrebbe essere abbastanza incasinato. Ma se questa va via, la società guadagna soldi dell'eventuale nuova squadra dell'allenatore? Funziona come per i calciatori? No, non funziona come per i calciatori. Poi magari non si compra un allenatore di solito. A volte c'è da pagare una clausola, però non credo che ci sia, ecco, per Carlos questa. La Primavera, dicevate prima, allora, Primavera gioca lunedì alle 20.30 contro la vincente di Cesena Inter, che si gioca domani alle 18. E il Parma e la Fiorentina, sapete che hanno saltato il primo turno perché sono andate prime e seconde. Semifinali, poi eventualmente la finale subito dopo, giovedì 28 maggio. Quindi, secondo me, adesso non è che li si sia fatti giocare tanto quest'anno, non li faranno giocare, spero, domenica prima della semifinale scudetto in Primavera. Cosa dite? Prossimo ci saranno 6 squadre inglesi in Champions League, mentre noi con 4 fatichiamo a passare al girone. Che tristezza, Luigi. La Primavera in TV non lo so dove la fanno vedere, ma poi se la fanno vedere non ve lo dico, perché tanto è concorrenza, non la diamo noi, quindi vi dovete arrangiare. Ciao Luca, ti saluto, vi mancheremo molto la settimana prossima, grazie, anche voi ci mancherete, anche voi famiglie, però insomma è così, ci fermiamo un po', no? Finisce il campionato, ma vedrete che in qualche modo ci sentiremo. Io sono arrivato alla fine, domani c'è l'ultima puntata della settimana, domenica c'è la radiocronaca, lunedì la puntata di finale stagionale di Palla in Tribuna. Grazie a Simonetta, copiato e incollato per tantissime volte, per tutte le puntate che facciamo. Ci sentiamo lunedì, per quanto mi riguarda, c'è anche domani a Palla in Tribuna. Scriveteci